e le mofete. Osservando a volte quelle che sono le cartografie relative al Vesuvio, in particolare durante gli eventi eruttivi dei primi dell'Ottocento, e leggendone poi le didascalie e il testo, molto spesso troviamo questo termine, la mofeta. In realtà di mofete se ne è sempre parlato nella storiografia e nella letteratura relativa alla storia del Vesuvio. Ma un lavoro molto interessante di Teodoro Monticelli ci riporta sul tema e ci dà anche una sorta di connotazione chimico e fisica di questa particolare espressione del Vesuvio. In una relazione proprio di Monticelli del 1823, egli stesso, facendo riferimento a una recente eruzione del Vesuvio, dice di essersi recato nei pressi dei fumaioli delle lave e di aver esaminato quelle emanazioni gassose, visibili e non, che sortivano da questi fumaioli e che si potevano anche rilevare all'interno delle vicine caverne. Egli aggiunge che queste grotte le ha rinvenute nei pressi della pedemontana del Vesuvio. La relazione che Monticelli ci propone è datata al 1823 ed è contenuta nel testo Storia dei fenomeni del Vesuvio eruttati negli anni 1821-1822 e nel paragrafo 91. Il grande studioso di vulcanologia dice testualmente in un punto: essendoci portati più volte nelle regioni dove maggiore era il numero delle cantine sotterranee attaccate dalla mofeta, specialmente a San Giorgio a Cremano, Resina, presso i Colli Mozzi, a Torre del Greco, facemmo molte osservazioni e esperimenti i cui risultati sono i seguenti. I risultati sono chiaramente da rapportare a quello che è il momento. I primi dell'Ottocento vivono un momento molto importante per lo studio della vulcanologia. E il Monticelli stesso, coadiuvato dai suoi assistenti, calcola il flusso di questi vapori, di questi flussi di gas che si possono osservare mentre sortiscono dalle spaccature della lava, e quindi effettua un primo studio reologico relativo ai flussi, probabilmente con qualche strumento di tipo simile agli anemometri. Dice tuttavia che, in un punto della sua relazione, che queste mofete erano presenti all'interno di queste grotte, si distribuivano al suolo come l'acqua, quindi individua in queste mofete un certo peso. E dice inoltre che in queste grotte, che spesso si trovavano anche presso i cascinali dei contadini della pedemontana, dove essi contadini custodivano le botti del vino, erano inaccessibili, erano diventati inaccessibili per circa fino a 3 anni dopo l'eruzione del 1822. E gli stessi contadini si lamentavano del fatto che non potevano accedere al controllo dei depositi di queste grotte perché e si manifestavano dei fenomeni letali. Questi fenomeni letali erano verificati in maniera del tutto empirica dal fatto che gli stessi contadini lasciavano l'accesso libero a queste cavità sotterranee a animali domestici, quali le galline, un coniglio, e assistevano, ahimè, al decesso di questi animali che inalavano questi gas. Lo stesso autore poi si sofferma sulla natura chimica di queste emanazioni del sottosuolo e ci dà dei dati interessanti, ci riporta dei dati interessanti che assimilano questi gas alle emanazioni, all'esalazione di monossido di carbonio. Il monossido di carbonio, come sappiamo, si lega stabilmente alla molecola di emoglobina e determina una gravissima patologia del sistema cardiorespiratorio con l'inibizione dello stesso respiro, quindi la morte sovviene per blocco dei sistemi autonomi di controllo della respirazione stessa. Il monossido di carbonio è il prodotto primario della combustione della legna, degli prodotti organici, ma è sicuramente uno dei prodotti più interessanti, più importanti delle eruzioni vulcaniche. Spesso queste emanazioni precedono l'eruzione vulcanica e sicuramente sono presenti anche alla fine del ciclo eruttivo. Concludo questa breve nota sulla mofeta ricordandovi il testo che agli inizi dell'Ottocento inizia a parlarne in maniera scientifica e che è la storia dei fenomeni del Vesuvio avvenuti negli anni 1821-1822 con osservazioni e esperimenti di Teodoro Monticelli, edito a Napoli nel 1823.